vorrei fargli una domanda. Mi sapete dire la differenza fra un atleta come Federica Brignone e Teo Hernandez con i capelli rosa che passeggia lungo la linea del campo?
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta.
Non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore.
Troppo sorpresa la fase difensiva della sua squadra?
Sì, soprattutto se noi abbiamo chiesto il cambio, il guardalinee sapeva che c'era il cambio. Io credo che sia stata una partita bellissima, dove abbiamo giocato, siamo venuti qui per vincere. La cosa che non mi sta bene, e parlo con Rosetti, tutto il mondo sa che lei è una persona integerrima. Come fa a mandare a Oporto un arbitro che su 21 partite e oggi 22 la squadra fuori casa ha fatto soltanto 9 pareggi, tutte le altre l'ha vinta la squadra di casa. È un campo caldo dove il pubblico soffia e lei fa questa designazione.
Dammi un amore che c'ho nel cuore, solo una donna e una canzone, non conta niente.
Lei ha percepito una predisposizione proprio?
Ho percepito una predisposizione. Avevo detto ai ragazzi, non protestate mai. Arbitra così, non è colpa dell'arbitro. L'arbitro fa il suo lavoro e lui è convinto di averlo fatto bene. 8 ammoniti da parte nostra, doppio giallo, rosso. Io non lo so, non lo so. Qualcuna c'è stata, per l'amor di Dio. Però c'è stato anche altro. Ho mandato via i giocatori, non volevo che l'andassero a salutare. Non meritava il saluto. A che scherziamo? Su un campo internazionale una cosa del genere?
Io e te per tutta la vita, te lo giuro ma incrocio le dita. Sono il classico uomo italiano, amo solo mia madre Annarita.
Io dal commentatore mi nervosisco tanto.
Ma tutto, io mi innervosisco tantissimo quando saltano di testa e vedi che l'hanno colpiti in faccia. Adesso non i miei, non gli altri, non sto facendo. Ma ogni volta c'è un grido, generale, si mettono la mano in faccia. Ma facciamo una bella ammonizione per chi invece simula queste cose. Ogni volta un colpo allo stomaco e si mettono la mano in faccia e gridano. Ma questo non è più calcio.
Dammi un amore che c'ho nel cuore.
Non c'è Pierluigi Pardo oggi, assente giustificatissimo, ma Giovanni Capuano è qui con me.
Noi sottoscriviamo l'appello di Claudio Ranieri all'ammonizione per la simulazione, purché ogni allenatore sia disponibile prima di tutto a fare pulizia in casa sua, perché altrimenti queste cose qui, guarda, poi ne parliamo, oggi Antonio Conte è tornato sulla lo sclero che ebbe sul VAR dopo, per il nulla fondamentalmente, dopo Inter-Napoli, dicendo io l'avevo già detto ma gli altri pensavano che parlassi solo pro domo mia, e esattamente era così. E c'è sempre il sospetto che gli allenatori, adesso non parlo di Ranieri che è un signore, un maestro e uno da cui bisogna soltanto imparare, però c'è sempre un po' questo sospetto qui. Allora sposiamo, facciamo il lodo Ranieri, che è l'ammonizione per chi simula i colpi in faccia, purché ogni allenatore comincia a fare pulizia a casa propria.
No, ma per fortuna le settimane nel calcio non finiscono mai, ma per fortuna questa è finita, perché non c'è stata serata dal lunedì al venerdì senza farsi il sangue amaro per un motivo o per l'altro, insomma. Anche se la cosa peggiore della settimana, Oscar della settimana, vicenda Tortu, fratello di Tortu, Jacobs, se è confermata, quella cosa che mi fa più schifo in assoluto, mi sembra veramente il basso più basso che c'è, peggio di Stieler, arbitro di ieri sera della Roma.
Sì
poi vediamo,
insomma, speriamo non sia vera, e se fosse vera speriamo non ci sia stato nessun input, come lui dice, di Filippo Tortu. Speriamo, perché comunque noi ci porteremo dietro per tutta la vita la bellezza di quell'immagine, la nostra staffetta
di loro abbracciati
di Tokyo, no, e dentro c'erano Jacobs e Tortu, Poi, per carità, in tutti gli ambienti di lavoro, a maggior ragione nello sport, magari ci sono le invidie, i retropensieri, le cose, anche fra colleghi, fra compagni, quindi facciamo gli uomini di mondo e non scandalizziamoci in assoluto.
No, mi scandalizzo.
Però speriamo che non sia vera nulla.
No, mi mette solo tristezza, fosse vera, è solo una roba molto triste, non mi scandalizzo assolutamente. Oh, mister Francesco Guidolin, che bello! Ciao Francesco.
Ciao Carlo, ciao Giovanni, ciao. Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Ma grazie a te di aver risposto, anche se ciclismo ce n'è ancora poco in giro, ma ti aspetto a Pavia per la partenza.
Ma fra pochi,
della Sanremo 21, ci siamo quasi. Sanremo dove ci saranno tutti, cioè ragazzi, mentre al Giro d'Italia vengono, anzi non vengono più che altro, alla Sanremo ci sono veramente tutti da Pogacar in giù.
Intanto, quindi vince Pogacar.
Vabbè, sì, è ovvio, è una banalità, no? Vince Pogacar, si tratta di vedere chi arriva secondo o no, Francesco.
Ma la Sanremo è particolare, quindi è proprio particolare. Quindi non sarà facile neanche per Pogacar, che comunque partirà ovviamente come grande favorito.
Ah, certo.
Ma il fatto che ci siano tutti è altrettanto molto bello, perché corsa strana, corsa difficile da interpretare, con tutti i campioni, è il massimo proprio.
Il massimo. Io tifo Wout van Aert, l'ho sempre dichiarato pubblicamente. Anch'io. Perché a me piace da morire, mi è anche simpatico. Quindi lo trovo un po'.
Anch'io, Carlo, anch'io, anche tu, perché è un ragazzo. Sì, veramente, è un ragazzo, intanto è fortissimo, va fortissimo, questo lo vedono tutti, ma è anche un ragazzo generoso, anche troppo secondo me, e sì, avrebbe potuto vincere di più, ma forse deve tirar fuori ancora un po' di rabbia, un po' di cattiveria agonistica, quella che ha Van Der Poel, e che ha Pogacar, che hanno i grandissimi, ma anche lui è un grandissimo per le qualità che ha, però deve farsi più cattivo agonisticamente.
È un grandissimo, ma deve scoprirlo, non l'ha ancora scoperto. Senti, chiudiamo una settimana piuttosto buia, no? Senza danni irreparabili, potrebbe anche essere produttiva per la rabbia che ci ha buttato addosso tra l'Atalanta per certi motivi, il Milan per altri, la Roma per altri ancora. Poi il ranking un po' soffre, e questo è un problema, come mi insegna Giovanni Capuano. Però settimana un po' buia, un po' di tempesta, Francesco. Euro settimana un po' così.
Vabbè, sì, qualche risultato non è andato bene, qualche episodio ancora meno ancora, però tutto è si può giocare, tutto è rimediabile. Mi aspetto dalle squadre italiane una partita di ritorno, delle partite di ritorno con anche con un po' di rabbia dentro, sicuramente, che non fa male, ma con tutte le possibilità per poter passare il turno, insomma. Sì, si poteva pensare, si sperava che facessero qualche risultato in più, ma non, nulla è perduto, insomma, si può rimediare.
Francesco, ma te hanno sorpreso le partite di Juve e Milan?
E guarda, io non ho visto il Milan e quindi non posso giudicare. La Juventus è una squadra, secondo me, che è in crescita, sta sviluppando un lavoro nuovo allenatore, tanti giovani. Per me è un progetto molto interessante, ha dei giocatori veramente interessanti, però hanno bisogno di tempo, Thiago Motta, per esprimere il meglio di se stesso e per poter ottenere i risultati che sono quelli che vogliono tutti alla Juve. Perché quando alleni la Juve devi pensare a vincere, e soprattutto sono convinto che ci voglia un po' di tempo ancora, ma il progetto è buono.
No, ma io te l'ho chiesto per questa ragione. C'era grande ottimismo prima delle due partite d'andata, no? Addirittura, insomma, il Milan giocava contro una squadra di fatto senza allenatore, sì, senza il centravanti, senza il portiere, senza il difensore centrale, quindi c'era grande ottimismo. E invece a me non sorprende per nulla le due controprestazioni che hanno fatto, perché Juventus e Milan hanno fatto esattamente la stessa partita che fanno da fine agosto. Cioè, secondo me, chi nasce tondo non può morire quadrato, e quindi non ti puoi aspettare, ad esempio, che la Juve faccia una partita per 90 minuti, che il Milan non abbia le amnesie, che non sia tatticamente ogni tanto scriteriato, che è esattamente quello che è successo a Rotterdam al Milan, e alla Juve contro il PSV, poi dopo è arrivato un gol di Mbangula che aiuta molto in vista del ritorno. E per questo dico, bisogna stare veramente attenti, perché adesso vedo grande ottimismo per il ritorno. Sono due partite che puoi ribaltare, che puoi sistemare, che puoi fare, certo. E invece secondo me Juve e Milan rischiano tanto,
no, ma rischiano tanto, ma il problema,
il perché
problema
i difetti sono sempre lì, cioè sono quelli e non c'è tempo per correggerli, eh.
Però
se Sauron ha fatto allenamento e non lo farà, sì. tra Rotterdam e la partita di ritorno non ha tempo per fare un allenamento che non sia scarico e una rifinitura, che non sono allenamenti, diciamo, dove puoi costruire.
E se magari te li puoi aspettare per il Milan, che ha avuto le vicende che ha avuto, ha cambiato allenatore, adesso ha cambiato anche mezza squadra. Sulla Juventus io mi tengo le mie perplessità, Francesco, perché continua a non convincermi la strategia delle porte girevoli davanti alla panchina, e ogni volta una squadra diversa, ogni volta un capitano diverso. Lo dicevo l'altro giorno, tu mi insegni, il calcio, lo sport in generale, ma pure la vita, se vogliamo fare i filosofi, non è una comune. Cioè non è dicendo, chiamandoli per nome e dicendo sono tutti uguali, perché i giocatori, così come i colleghi, così come in un ufficio, non si è tutti uguali.
Vabbè, questo comunque fa parte del modo di lavorare di un allenatore, bisogna ognuno ha il suo, no? In questo momento Thiago Motta preferisce agire in questo modo, però io sono convinto che per le partite di ritorno ci sarà qualcosa in più, le nostre squadre avranno qualcosa in più, appunto questa voglia di riemergere, questa voglia di passare il turno, perché è fondamentale, importantissimo passare questo turno per tutti, ovviamente. Non è facile, perché in Europa non è mai facile con nessuno, perché in Europa giocano tutti a 100 all'ora, vanno tutti fortissimo, pochissime squadre sbagliano la partita e quindi non sarà facile recuperare, però i margini ci sono sia per il Milan e per la Juventus anche, secondo me.
Ti piace il Milan con i quattro fantasia davanti? Come idea, poi non hai visto la partita di Rotterdam, però insomma.
Sì, no, ho visto qualche spezzone, ho visto qualche highlights, eccetera. Sono tutti giocatori di qualità e sono giocatori importanti, però fondamentale nel calcio, lo diciamo sempre, non dobbiamo dimenticarlo mai, è l'equilibrio, per cui una squadra deve essere disciplinata ed equilibrata sul terreno di gioco. Poi naturalmente contano le capacità, le qualità, l'individualità. E questi quattro davanti sono tutti diversi l'uno dall'altro, quindi sarebbe importantissimo poterli far giocare sempre insieme, perché creano imprevedibilità, perché Leao ha determinate caratteristiche, il centravanti Jimenez ha determinate caratteristiche, il sottopunta uguale, l'esterno dall'altra parte, quindi bellissimo, sarebbe un progetto bellissimo anche questo, però non bisogna dimenticare l'equilibrio che una squadra deve avere.
Posso stuzzicarlo su una cosa?
Vai.
Ti chiedo di metterti, ma non per dare consigli, nei panni di Conceição. Conceição è andato a Rotterdam e ha giocato con le quattro punte, anche perché aveva problemi a centrocampo, giocatori che mancavano, quindi diciamo è stata una scelta, ma è anche stato un po' condizionato. Adesso ha il peso di una partita che deve ribaltare, magari la testa gli dice che forse serve un po' di quell'equilibrio in più, magari partire solo con tre, recuperi Musa dietro, insomma fare una squadra che sia un po' meno sbilenca in campo. Però poi capisco che c'è la pressione intorno, no Francesco? Tu devi rimontare, tutti si aspettano che tu utilizzi subito tutta la qualità che hai, che non è poca. Cioè, come reagisce un allenatore in questo frullatore?
Naturalmente le pressioni ci sono, più importante è la squadra tanto importanti sono le pressioni, però un allenatore deve avere le idee chiare, soprattutto essere chiaro con se stesso e fare le proprie scelte, naturalmente confrontarsi col proprio staff, guardare bene gli allenamenti che si possono fare con la squadra, con i ragazzi, ma poi deve decidere con la propria testa e andare avanti con le proprie idee, insomma. Questo è fondamentale, quindi sono convinto che con Conceição in questo breve lasso di tempo, e fra virgolette non dimentichiamo neanche il fatto di che tutte queste squadre hanno giocato un numero elevatissimo di partite, recuperare è difficilissimo, quanto sono lunghe le liste degli infortunati delle varie squadre, quindi chiusa la parentesi, ma questo certo. È un tema e questo è un grosso problema se si vuole bene al calcio, perché non è giocando tantissimo, spessissimo che si migliora o che si tiene la gente davanti ai televisori. Ecco, quindi questo è un problema. Tornando a Conceição, tornando al Milan, deve chiudersi in se stesso, come dire, ragionare bene, pensarci bene e poi scegliere e andare avanti con le proprie idee. Questo credo che sia fondamentale per un allenatore, perché sennò si coglie l'incertezza e i giocatori lo capiscono.
Esatto. Francesco, un'ultima cosa, alla vigilia di una rotonda importantissima del campionato, come tutti sappiamo, siamo alle prese con il cortocircuito del VAR, con mille polemiche che arrivano da mille rivoli, no? Da Gasperini, abbiamo sentito prima Ranieri, insomma una settimana di battaglia senza quartiere. Adesso c'è anche qualche presa di posizione della fronte arbitrale, in particolare di Zappi, presidente dell'AIA, che apre a varie possibilità, dalla chiamata, insomma le solite cose, però ci troviamo di fronte ad una situazione anche a livello europeo, questa forse è una novità, che è molto delicata. Hai qualche idea?
E bisogna confrontarsi di più, visto che c'è il VAR, visto che c'è, e che sono convinto tutti noi pensiamo che sia insostituibile. Prova a pensare a un campionato o una partita decisiva senza il VAR adesso. Io mi rendo conto che mancherebbe qualcosa. Sì. Bisogna confrontarsi di più, bisogna che in certi momenti, per esempio come nel caso del calcio di rigore della manatina che ha preso questo il giocatore del Bruges, probabilmente avrebbero aiutato di più l'arbitro se l'arbitro fosse andato a confrontarsi con il VAR. Adesso lì io non so se deve essere chiamato oppure deve essere richiamato l'arbitro, però visto che abbiamo questo tipo di tecnologia a supporto, secondo me, senza perdere possibilmente tanto tempo, ma in qualche caso ci vuole qualche minuto in più, ma confrontarsi di più, se confrontarsi anche su piccole cose. Per esempio, non riesco a capire quando c'è un calcio d'angolo che non viene concesso ed è successo che qualcuno ha preso anche gol da situazioni di questo tipo, quando una palla va fuori che l'arbitro e il guardialine non possono vedere, perché il VAR non interviene e dice guardate che è fuori quella palla, ricominciate dalla linea di fondo, tanto per fare un esempio. Quindi sostengo che il confronto sia necessario.
Sì, e anche c'ho anche queste spinte espansive che erano anche normali, no?
Sì, però ad esempio Rocchi racconta spesso che quando incontra gli allenatori, che fa prima della stagione, in realtà la richiesta unanime degli uomini di campo è meno VAR, non più VAR, meno VAR. Una cosa che non sia la moviola, che non sia che arbitra quello dietro il teleschermo. Poi io capisco che nella quotidianità del campionato e della stagione ti va male un episodio, lo evochi, protesti e dopo insomma si inserisce tutta la serie di proteste. Io però non ho ancora capito, Francesco, esattamente che rapporto hanno gli allenatori con il VAR.
Io non c'ero quando è cominciato il VAR, avevo già smesso di lavorare, insomma, quindi non sono la persona adatta forse a rispondere a questa domanda. Anch'io vorrei che ce ne fosse meno VAR, perché la partita prende ritmo, perché non ci sono grandi interruzioni, perché se decide uno che è l'arbitro di campo e basta, ma siccome c'è questa tecnologia, siccome l'abbiamo introdotta, secondo me va usata nel modo giusto se possibile, e il confronto secondo me è essenziale.
Grazie mister, è sempre un piacere, ti abbracciamo forte, ci vediamo alla Sanremo.
Grazie a voi.
Ciao Francesco.
Grazie, buon lavoro a voi.
Grazie, grazie davvero Francesco Guidolin. Dunque il tema è sempre quello, vale anche per gli ascoltatori, 800240024. Volevate sentire Conte sull'argomento, eccolo qua.
Del VAR ho già detto quello che devo dire, quindi anzi sono anche stato attaccato duramente quando ho parlato del VAR, l'ho fatto per primo, ho parlato anche che noi allenatori, invece poi mi sono accorto che qualcuno si è tirato fuori e ha detto no, lui sta parlando per lui, quando poi ho visto invece che si sono lamentati poi. Mi fa sorridere il fatto che tanti poi siano venuti sulla stessa linea quando sono stati toccati personalmente, e anche tanti media quando hanno toccato alcune squadre si sono schierate, quando ho parlato io invece non ho visto tutta questa solidarietà, ecco.
questo era Conte, l'avevi chiamato, eccolo qua.
No, questo, insomma, Conte, io penso che lui dopo quell'Inter-Napoli abbia parlato pro domo sua, come fanno del resto tutti, quindi non è una colpa e non è nulla, ed è la stessa cosa che hanno percepito tutti gli altri. Gasperini ha enormemente ragione ad essersi lamentato dopo quello che è successo in Champions League, si è lamentato altre volte nelle ultime settimane anche in campionato, lì ha un po' meno ragione, perché non è che la stagione dell'Atalanta è sempre solo, ad esempio, l'ultimo episodio. Però noi dobbiamo metterci in testa che per gli addetti ai lavori, che si giocano tutto, si giocano la panchina, si giocano gli investimenti, poi fondamentalmente è così, e quindi è inutile che ci sorprendiamo che ce l'abbiano tutti con gli arbitri e il VAR. Gli arbitri e il VAR sono l'unica squadra che scende in campo e non ha tifosi, e fa vendere giornali, abbonamenti, fa ascolti, semplicemente se la critichi, solo in quella cosa. In più ci mettono i loro errori, ovviamente, e quindi il gioco è abbastanza semplice. Questa è stata la settimana di altri, poi tornerà a parlare Conte, poi a ruota parleranno tutti come fanno sempre.
Sulle parole di Zappi,
sulle parole di Zappi il pensiero è molto semplice: non c'è nessuno in nessuna federazione del mondo che abbia il potere di fare una cosa che non sia scritta nel protocollo. Allora, siccome mi risulta che a marzo, nella riunione dell'IFAB, che c'è il primo marzo, al momento non sia in calendario per quest'anno, che vuol dire per la prossima stagione, fare modifiche sostanziali di quelli che, di cui si sta parlando, quindi possibilità di tornare indietro su eventi che non sono previsti nel protocollo, esempio il calcio d'angolo di bastoni o VAR a chiamata o cose simili, al momento non è in agenda questa cosa. Rassegniamoci, l'arbitro e l'assistente che hanno espulso Tomori ad Empoli, che hanno dato il calcio d'angolo all'Inter da cui è nato il gol, hanno commesso un errore umano in campo, sono stati perfetti nell'applicazione del protocollo VAR. Uh-huh. E di questa cosa non gli si può far carico. Dopodiché, se una federazione importante, un'associazione importante come quella italiana, dice all'IFAB noi siamo disponibili a sperimentare, a fare, a cambiare, vi diamo dei suggerimenti, ben venga, ma questo è. Poi dopo che questa cosa non venga compresa nel momento della polemica, io lo trovo estremamente strumentale, e purtroppo lo fanno anche addetti ai lavori che il regolamento dovrebbero conoscerlo meglio di noi, sicuramente meglio dei tifosi, invece per fare polemica da parte loro danno in pasto ai tifosi, alla gente, a chi segue, danno in pasto delle verità parallele che non sono sostenibili.
No, ma certo, questo usando l'inciso,
tipo che qualcuno l'altra sera a San Siro dovesse suggerire nell'auricolare, tornare, o lo stesso a Empoli, sono cose che non si possono fare, non si fanno, fortunatamente gli arbitri non fanno, perché allora la fai una volta, non la fai la seconda, chi decide qual è la linea? Ci sono delle regole scritte, vogliamo cambiarle, si sappia che le cambia il signor Collina insieme a quelli dell'IFAB a livello mondiale, facendo una riunione all'anno a inizio marzo.
Chiaro, questo è chiaro, quindi tutto quello che poi si racconta è aria fritta, ma era abbastanza logico che il VAR avrebbe portato a delle spinte espansive al suo utilizzo, no Giovanni? Perché tu puoi scrivere il protocollo, puoi limarlo ogni tanto, puoi aggiungere e togliere, eccetera, però è abbastanza naturale, fisiologico, che quando tu hai uno strumento di questo tipo a tua disposizione finisci per non tollerare più certe cose, e quindi le spinte all'espansione dell'utilizzo del VAR sono fatali, sono fisiologiche.
Intanto ti do un paio di notizie, facciamo cronaca. Douglas Luiz salta Juventus-Inter,
sì,
perché è affaticato e quindi diciamo è fuori.
Forse pure PSV.
Thuram continua a non allenarsi in gruppo, se si allena domani in gruppo è disponibile per Juventus-Inter, Thuram quello dell'Inter sto parlando, altrimenti salta anche lui, e oggi Conte, che ha il problema di tutta la catena di sinistra che gli manca, non ha fatto esattamente capire come pensa di correre ai ripari, potrebbe fare il 3-5-2, ma non è scontato.
Dopo parliamo anche di Napoli, diamo un'occhiata in casa di quelli che le coppe le hanno guardate in TV e si sono risparmiati un po' di veleno. Marco Bologna, buongiorno.
Sì, buongiorno. Faccio velocissimo perché l'argomento qua
non
si potrebbe parlare per anni. Allora, intanto io vedo che sono aumentati tantissimo i calci di rigore, ma sono sparite le munizioni per simulazione.
Comunque Marco, perdonami, perché così facciamo operazione verità. Non è vero, i rigori sono diminuiti e sono in costante diminuzione. E anzi, i rigori della Serie A sono ormai pressoché allineati, a parte la Premier League, che è un mondo a parte, a tutti gli altri campionati top d'Europa e alla Champions League.
Quelli diciamo un po' spinti, ma vabbè, comunque sono sparite le ammonizioni.
Ah, questi sono numeri,
E poi il problema grosso, le ammonizioni per simulazione sono sparite, il problema grosso, che invece si vedono bene, è che quando un signore come Ranieri arriva a lamentarsi, problema grosso è che quando lui ha quei 4-5 calci di rigore nelle ultime 5 giornate, vi invito a vedere quello a Bologna che hanno fischiato a Lucumì o quello che gli hanno fischiato a favore a Venezia, non dice niente. Quindi ognuno tira l'acqua al suo mulino.
Sì, sì,
conviene non lamentarsi.
Detto. Ma, ma l'abbiamo detto.
Perché si fanno brutte figure gli allenatori, dico. E Ranieri è un signore.
Ma io del discorso di Ranieri ieri, Marco, la cosa che ho capito meno, al di là degli episodi, è che in realtà era un discorso di struttura. Cioè lui dice non doveva andare un arbitro che ha una statistica che dice che è un arbitro fondamentalmente casalingo nell'interpretazione. Questo stava dicendo lui, perché poi è chiaro che chiudere una partita con 8 ammonizioni vuol dire che l'arbitro in campo, 8 ammonizioni per una squadra e 4 credo per l'altra, vuol dire che in campo l'arbitro un po' l'ha persa, e questo è oggettivo. Io ieri ho visto la partita, non ha arbitrato bene Stiller, non tanto sul singolo episodio ma sulla gestione complessiva. Però il ragionamento di Ranieri era molto più profondo e secondo me molto più pericoloso.
Assolutamente più pericoloso, perché ne facevo una questione di designazioni, quindi di piramide, quindi di struttura, non era una questione
contingente. Cioè assomiglia a Fonseca dopo Bergamo, che dice: quando mi hanno detto che arbitrava la penna non ho dormito.
È lì che insinui dei sospetti molto profondi. Sono d'accordo con te quando dici che è molto più vischioso e pericoloso il terreno. Allora fermiamoci per la borsa, poi torniamo risentendo Conte, che oggi ha parlato alla vigilia della partita con la Lazio, dicendo alcune cose e non dicendone delle altre. Insomma, ragioniamo su questi temi anche con Max Gallo, che arriva.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Assurdo, capisco che ci siano delle regole, però vietare 8 trasferte forse consecutive, no? Solo ai tifosi del Napoli mi sembra una cosa assurda e mi sembra forse una cosa unica. Equità di valutazioni, equità di provvedimenti, altrimenti si rischia sempre di dare gli schiaffi a uno e magari qualcun altro li merita e li prende sempre lo stesso, perché magari ha la nomea di essere un po' più discolo dell'altro.
Anche lei avverte questo peso di qualche critica di troppo?
Qualche mia conferenza, in tempi non sospetti, io ho parlato di compattezza di ambiente, che non vedo una compattezza di ambiente. Bisogna fare attenzione, perché adesso cercate di nuovo un altro titolo. In conferenza do sempre degli input, l'ambiente è questo. O ti mangi sta minestra, o ti butti dalla finestra, dice a casa mia. La barca è in navigazione. Noi siamo in alto mare, quando sei in alto mare becchi tempesta, mare calmo. Quello che noi dobbiamo adesso vedere è assolutamente il porto dove attraccare la nave sana e salva, con quello che ci saremmo meritati, noi, se siamo lì in classifica, dobbiamo dire grazie a questi ragazzi, a nessun altro. Quando sento qualche attacco su ragazzi, io dico che sono veramente ingiusti e disonesti.
Dunque, Conte.
Poi un giorno qualcuno ci dirà chi attacca il Napoli.
Ma esatto.
Chi attacca i giocatori del Napoli.
Ma è chiaro. Infatti, questo
magari Max Gallo ce lo dice.
Max, dov'è l'ambiente che lo lascia solo dopo che lo hanno lasciato solo sul VAR? Lo lasciano solo in trasferta? No,
se mi dico. Allora, se dice hanno venuto Caraschiglia e non l'hanno sostituito, cronaca dice, e dice la verità. Ma ad esempio che a Napoli ci sia un ambiente che non è unito e che ci sia fuoco amico contro questo Napoli, io veramente, a me sembrate Max un
o di chi?
Facciamo non io. Riesco a capire, un esercito in missione.
No, ma innanzitutto buongiorno. La ciao, domanda Max. Era su uno striscione che è stato affisso stanotte da parte degli ultras sulle critiche. Ci sono state critiche soprattutto a Mazzocchi, ma critiche social a Mazzocchi per il gol, perché ritenuto responsabile a torto a ragione degli ultimi due gol subiti dal Napoli con la Roma e con l'Udinese. Quindi la domanda era su quello. Lui oggi fondamentalmente ha lanciato una frecciata, l'ha lanciata Inzaghi quando si è parlata del VAR, perché gli hanno fatto la domanda sul VAR e lui ha detto: io avevo parlato per tutti gli allenatori, qualcuno mi disse che avevo parlato invece per me,
e aveva ragione.
E poi però ho notato che quando qualcuno è stato toccato personalmente, ha parlato
per lui. Ma che novità è, Max, questa, scusa? No, ma vale, che novità è? Cioè, ma vale per tutti, eh? Chiaro, certo, che Inzaghi parla quando pensa di aver subito tre torti, Conte parla per Ranieri, Ranieri idem, Fonseca, Gasperini, Ibrahimovic, no, Ibrahimovic ha detto che ha mandato la lettera all'AIA. Però questa è la storia, no? Cioè, a San Siro Conte parlava per sé, mica per gli altri, così come Inzaghi oggi parla per sé e non per gli altri, e via a scendere, no?
No, no, lui questo ha detto, cioè l'attacco secondo me più interessante è quello nei riguardi di Inzaghi. E di Raspadori ha parlato, perché poi ha detto, gli hanno fatto la domanda su Raspadori, che non è stato venduto, e lui ha risposto, vabbè, ci mancava solo che vendessimo Raspadori. Quindi, e poi il finale che voi avete mandato in onda, quando quella sottolineatura, il merito dei giocatori e di nessun altro, può essere letta, insomma, come una... forse da De Laurentiis stanno fischiando le orecchie. Comunque
ma lui è arrabbiato con De Laurentiis. Adesso, noi settimana scorsa abbiamo ironizzato sull'allenatore operaio, no? Che gli chiedono il mercato e parla del centro tecnico, centro sportivo, che ha ragionissima. Conte ha sempre lasciato i club dove è entrato meglio di come, anche dal punto di vista dell'infrastruttura. A Milano da Piano Gentile ha fatto costruire un albergo dentro il centro sportivo. Quindi questa è una sua caratteristica. Però è chiaro che quando tu gli parli di Kvaratskhelia, che non è stato sostituito, e lui ti risponde con il progetto sulla carta millimetrata del nuovo centro sportivo,
sì, ma...
è un modo, no, Max, per non dire quello che hanno capito un po',
allora,
tutti.
Certamente, quando a Napoli gli allenatori, ritornando a Benitez e al business plan, quando gli allenatori cominciano a parlare di centro sportivo, vuol dire che le cose non stanno andando bene nel rapporto con il presidente. È una spia che si accende, come quando viene a mancare l'olio nell'automobile. Chiaramente lui è arrabbiato perché il Napoli si è oggettivamente indebolito con la partenza di Kvaratskhelia. Però era bello carico oggi, perché comunque il Napoli è ancora prima, certo, in classifica.
Ma ci mancherebbe,
il campionato è ancora.
Io sono convinto che la questione del mercato gli abbia dato l'alibi perfetto. Poi questo non lo dirà nessuno, figurati Conte.
Mentre sono meno convinto che noi oggi possiamo scommettere tutto quello che abbiamo sul fatto, Max, che l'anno prossimo Conte sia l'allenatore del Napoli.
Beh, no, perché?
Allora, io non scommetterei tutto quello che ho su questo.
Bisogna vedere come finisce. Io ho 20 centesimi e ne metto 10, non di più.
Bisogna vedere come finisce anche il campionato. Però mi sento di dire anche l'alibi perfetto, però c'è anche l'indebolimento. Io non lo so lui che cosa avrebbe scelto tra le due, perché indubbiamente perdere Kvaratskhelia è comunque un colpo per il Napoli. Chi conosce Conte, insomma, i contiani, gli studiosi delle parole di Conte,
i contologi
sostengono che sia cominciata la fase 2, cioè la fase di insomma, si è cominciato il distacco. Però bisogna anche vedere come finisce l'annata. Certo, io non mi giocherei tutto sulla permanenza di Conte a Napoli. Bisogna anche capire con che tipo di contratto lui abbia. Lui è sempre uno che ha dei contratti, insomma, si è sempre lasciato la libertà di andare via, come dimostra la sua storia.
Certo.
Però è bello carico, e comunque, insomma, lui non lascerà nulla di intentato.
No, però non si può dire che l'ambiente non sia compatto. Mi sembra il pifferaio magico, perché Conte, insomma, io sento. Io ho detto che secondo me a Roma il Napoli ha buttato via due punti, ha perso due punti per stato, li ha buttati via, li ha persi, e con l'Udinese altrettanto. Cioè, questi quattro punti sono punti persi. Poi invece l'altra narrazione mi dice,
sì,
che
però con qualche segnale, perché la partita con l'Udinese, io penso che con l'Udinese e il Napoli abbiano fatto un buon punto, perché è vero che poi le statistiche grezze della partita ti dicono che il Napoli ha tirato di più, ha tenuto più possesso palla e tutto. Io Napoli-Udinese, secondo me, è una partita che il Napoli ha rischiato seriamente di perdere.
Sì, anche perché
capita dentro una stagione, e le stagioni da scudetto, ad esempio, si costruiscono anche evitando di perdere partite che potresti perdere. E Roma, il secondo tempo, qualche segnale c'era stato. Per questo io credo che Lazio-Napoli sia la partita più importante di questo weekend. Te lo annuncio, so che il fine settimana di Juventus-Inter, quindi sarebbe tutti orientati a pensare che Juventus-Inter è la partita alfa di questo fine settimana. Secondo me la partita alfa di questo fine settimana è Lazio-Napoli, che ci deve dare una tonnellata di risposte sul Napoli.
Sono d'accordissimo, anche perché poi il destino ti dice anche che si fa male Neres, che è proprio lui, e quindi ti deve dare un sacco di risposte. Max?
No, io sono d'accordo anche su Napoli-Udinese, sono quelle partite che probabilmente in altri momenti il Napoli avrebbe anche perso.
Soprattutto se è una squadra che non segna neanche con le mani, Max.
Sì. In Napoli, allora, l'ambiente adesso è compatto. In precedenza, sai, ci sono state molte critiche sul gioco di Conte, adesso molto meno. Non ce ne sono, l'ambiente è compatto, ci crede, riconosce a Conte il ruolo di condottiero. Chiaramente domani è una partita fondamentale per capire, come avete detto voi, lo stato di salute del Napoli. Lui cambierà molto probabilmente schema di gioco di nuovo, quindi si tornerà alla difesa 3, perché in questa emergenza il giocatore più forte del Napoli in panchina è Raspadori, e quindi bisogna trovare un ruolo a Raspadori, integrarlo e metterlo vicino a Lukaku. Potrebbe far bene sia all'uno che all'altro, e il Napoli certamente domani è una partita per capire se il Napoli ha superato questa fase, insomma, transitoria di impasse che comunque c'è stata, non è che non c'è
anche
stata.
Perché Lazio-Napoli segna anche Juve-Inter, che giocano 24 ore dopo, vale anche nella corsa per il quarto posto, perché la Juve guarderà la Lazio con grande interesse, quindi è una partita che ha grandi intrecci,
e poi è bello
e secondo me è la partita più importante del fine settimana.
È interessante anche che arrivi dopo una settimana in cui sono tutte pari, tranne la Juventus, né Lazio, né Inter, né Napoli ovviamente hanno giocato le coppe, quindi anche per questo saranno abbastanza una partita, sarà un fine settimana cartina al tornasole.
Sì, comunque lui ha adottato questa tecnica che già ha adottato altre volte, insomma, noi contro tutti, e per noi intende lui e i giocatori contro tutto il mondo esterno, probabilmente anche
credo si dica anche la tattica del chiagne fotti.
Ma lui si arrabbia un po' quando gli si dice questo.
Però, tutti si arrabbiano. Guardate che non è che Conte poi ha il suo modo di farlo, ma lo fanno più o meno tutti.
Quindi,
se noi diciamo questa cosa di Antonio Conte, non vi arrabbiate, non ce l'abbiamo col Napoli, con i napoletani, con Antonio Conte, che anzi è straordinario. Però un pochino a sentire la conferenza di oggi, sospetto Max è venuto.
Ma guarda, perché per quella frase sull'ambiente, però in realtà era dettata, ripeto, da questo striscione. Lui oggi era più carico di altre volte, e poi si ha lanciato due frecciate, le ha lanciate a Inzaghi e chiaramente a De Laurentiis nel passaggio sul merito dei calciatori e di nessun altro. Lui ha sottolineato più volte questo nessun altro, e poi la battuta su Raspadori, no? Dice, ci mancava solo che vendessimo Raspadori.
Lui.
Lui è bravo a fare questo, poi ha rigenerato una squadra che era in rianimazione.
Ma ci mancherebbe altro, come non manca mai di sottolineare ad ogni conferenza stampa, anche oggi avrà detto che l'anno scorso a quest'ora avevano...
Oggi non l'ha detto.
Strano, allora questa è una notizia, grazie Max.
È la verità.
Ciao Max, grazie, un abbraccio. Ciao. Giovanni, saluta anche te.
A domenica.
Ti lascio, ci sentiamo domenica, e noi ci vediamo per il traffico, poi chiudiamo con, come ogni venerdì, in tempo di Sei Nazioni con il rugby.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Stay there, please, Captain. I want a word with you. Stay there. When I give a decision, you don't tap anybody around the head. You get up, you respect them, and you get on with the game. Is that clear?
Yeah.
Thank you. Off
sorry,
you go.
Sorry.
You were the captain.
Yeah.
You show a bit more restraint and a bit more respect. I want the two of you to go and have with your words with your team. This needs to be cooled down now before anything more happens. Is that clear?
Dato che la settimana giusta vi ho fatto sentire questo audio, magari poi lo pubblichiamo il video, no? Che riusciamo, possiamo pubblicarlo sui nostri social? No, non possiamo. Possiamo pubblicarlo sui nostri social. Ah, perché è carino. Partita Nuova Zelanda esemplificativa. È l'arbitro che chiama i capitani e gli dice: i capitani, bene, dovete avere più rispetto. This is not soccer, gli dice a un certo punto. Ciao Giacomo Bagnasco.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao.
This is not soccer, detto che non ci sono né santi né eroi, però mi fa di questi tempi mi fa abbastanza sorridere. Marco Bortolami, coach del Benetton. Ciao. Treviso, ciao Marco.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, Benetton Treviso che Jack è la nostra squadra insomma in avamposto nel rugby di club, sempre più come avamposto nel grande rugby di club.
Eh sì, ed è la prima squadra italiana che nella storia trentennale delle Coppe Europee è riuscita a sopravanzare, sì, la fase a gironi della Champions Cup. Quindi questo va a grande merito del Benetton che circa un mese fa ha battuto il La Rochelle, sì, fortissima formazione francese, vincitrice tra l'altro di due edizioni di questa Coppa, 32-25 per il Benetton, e Benetton che va alla fase eliminazione diretta. Ecco, complimenti a Bortolami e i suoi.
Complimenti a Bortolami e ai suoi, ma mi viene voglia di chiedergli anche se c'è se può esserci una relazione diretta tra il Sei Nazioni che abbiamo fatto l'anno scorso, quello che stiamo facendo e questo risultato.
Ma è una relazione diretta, non lo so. Sicuramente c'è un trend di un gruppo di giocatori che fanno parte della Benetton e poi si esprimono anche con la maglia nazionale, che sta andando nella direzione giusta, per cui direi di sì, c'è una correlazione. Poi ogni partita, diciamo, e ogni competizione ha le sue dinamiche, per cui va dato il merito a chi ci prende parte e a chi performa, insomma, nelle varie competizioni.
Sì, anche se mi voglio di dire che Giacomo qualcosa è cambiato, ma anche abbastanza improvvisamente, perché ci troviamo qui a distanza di un anno, no? Perché un anno fa sappiamo dove eravamo, con le prime due partite sconfitta a Murrayfield partendo tutto sommato dal 19 pari dopo una grande rimonta, poi è andata come è andata, vittoria sul Galles senza esaltarci più di tanto, sottolineando gli errori, sottolineando quello che nel finale della partita non è andato bene. Insomma, mi sembrano dei segnali di profondo cambiamento.
Sì, il cambiamento c'è stato, dopodiché probabilmente per quello che riguarda il Sei Nazioni di quest'anno c'è adesso da temere parecchio queste partite con Francia, Inghilterra e Irlanda. Però intanto l'Italia ha fatto il suo, ha giocato anche una partita saggia. Sì. E adesso in questo fine settimana la nazionale si ferma, ritornano il Benetton e le Zebre, sì, per quanto riguarda il campionato. E volevo chiedere una cosa a Marco che riguarda il numero altissimo di giocatori del Benetton che vanno in nazionale. Quando poi si intersecano il campionato e la nazionale, alcuni giocatori tornano al club ma non molti, gli altri invece, insomma, non vengono un po' risparmiati. Ecco Marco, un paradosso: può essere che il Benetton abbia troppi giocatori azzurri, che magari si potrebbe leggermente riequilibrare il numero, qualche giocatore azzurro in meno al Benetton, qualcuno in più alle Zebre?
Ma guarda, è sicuramente una situazione difficile per noi, perché perdendo quasi 20 giocatori tutte le dinamiche di gruppo soprattutto vengono scombussolate, per cui è come togliere due gambe ad un tavolo che ne ha quattro, per cui sicuramente nell'economia della nostra stagione questo è un periodo molto difficile. Dall'altro lato siamo onestamente fieri e orgogliosi che tanti dei nostri giocatori riescano a raggiungere la nazionale e a prendervi parte e anche a performare bene. Forse, come dici te, un riequilibrio, se ci fossero delle Zebre più capaci di attirare, e se non addirittura anche di formare dei giocatori che possano competere con il migliore della Benetton per guadagnarsi il posto e magari riuscire a splittare un po' questo contributo potrebbe agevolare un po' la vita, però ripeto, in questa fase, nonostante le cose siano molto difficili e questo poi abbia un peso anche nell'economia totale della nostra stagione, la soddisfazione per vedere tanti ragazzi della Benetton nazionale è la cosa principale.
Sì, questioni di blocco, no Marco, ma io vorrei chiederti che cosa, dato che il Benetton è il blocco di questa nazionale, se questa generazione di giocatori che hai sotto mano tu anche tutti i giorni ha qualcosa di diverso rispetto a quella che l'ha preceduta o a quelle che le hanno precedute che non riuscivano ad arrivare a queste altezze?
Guarda, credo che probabilmente è una generazione di qualità, perché alla fine senza buoni giocatori è difficile vincere le partite, e penso che l'onda lunga comunque del lavoro fatto negli anni precedenti anche con il sistema di accademie, che è sempre stato molto criticato ma che poi di fatto ha dato linfa, ecco, al movimento, e ha creato anche dei giocatori con un'etica del lavoro di un certo tipo. Poi il lavoro è stato continuato sicuramente a livello di franchigie, e questo sta dando dei frutti e dei miglioramenti nell'ultimo periodo. È chiaro che è difficile confrontare magari generazioni diverse, ma probabilmente la generazione un po' di mezzo tra quella di adesso e probabilmente quella mia ha sofferto un po' il cambio generazionale. Sì, certo. Adesso ci stiamo riassestando, direi bene. La sfida è continuare a dare linfa alla nazionale per far sì che non si viva di generazioni magari, ma di un costante continuo rinnovamento che sia proficuo.
Certo, per chiudere, ti unisci al coro Dominguez, Castro, Giovanni, vinceremo 6 nazioni, prima o poi, non questo.
Beh, prima o poi sì, spero di essere ancora, insomma,
l'allenatore
in grado di festeggiarlo e di godermi tantissima birra.
Grazie Marcone, grazie davvero. In bocca al lupo.
Grazie.
In bocca al lupo Marco Bortolami. Ciao Giacomo, ci sentiamo domenica. Non c'è senazione, turno di riposo, ma noi ne parliamo uguale. Grazie a Giacomo Bagnasco, a Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, tutti convocati il weekend, domenica dalle 17 alle 19, poi lunedì alle 14.